Dunque, la Toscana era stata identificata come la sfida chiave, c'era una narrazione del centrodestra, ce la possiamo fare, manca davvero poco, nelle urne questo non si è trovato, 8 punti di stacco sono comunque notevoli, anche se il risultato non è da sottovalutare quello del centrodestra. È d'accordo con l'analisi di Chiaramonte, cioè i sondaggi che sono stati anche un po' vituperati poi nelle ore dopo dallo spoglio, avevano colto, e mi riferisco in particolare a quel sondaggio del Sole 24 Ore che ha un po' riaperto i giochi, avevano colto effettivamente una vicinanza tra i due schieramenti che poi si è, come dire, una profezia che si è autoavverata, quella di difendere il Fortino Rosso, che in effetti poi la chiamata alle armi poi c'è stata.
Allora, in realtà anzitutto vorrei circoscrivere l'impatto di quel famoso sondaggio del Sole 24 Ore, che tra l'altro abbiamo prodotto noi del CISE insieme,
appunto,
con
per quello
Winpoll. In realtà non eravamo noi a annunciare quel risultato. In quei giorni tutti i principali istituti di sondaggio davano la Toscana con un piccolo distacco a favore di Gianni, un punto e mezzo. Io sto guardando adesso la supermedia dei sondaggi di Utrend pubblicata il 4 settembre, cioè, e in cui riportava sostanzialmente sulla Toscana dava 43-7 a 41-5 per Gianni, quindi era una tendenza diffusa tra tutti i vari sondaggi. Allora, in realtà, se si fa un confronto sistematico, si vede che tutti i sondaggi pubblicati prima del blackout davano una situazione molto più sfavorevole al centro-sinistra. In tutte le regioni, in particolare in Campania, in Toscana e in Puglia addirittura davano un risultato di segno diverso, perché davano tutti in vantaggio Fitto su Emiliano. Allora, la questione è questa: che cosa è successo? È successo qualcosa nelle ultime 2 settimane? Questo tra l'altro è anche possibile, nel senso che io non ho particolari elementi per dire che questi sondaggi pubblicati prima del voto fossero fallaci, anche perché non dimentichiamo una cosa, che prima del blackout elettorale c'erano tutte le principali aziende di sondaggio, quindi aziende di esperienza, mi riferisco a Ipsos, SVG, a altre, e tutti davano più o meno questi risultati. Il problema qual è? Che in Italia abbiamo questo blackout di 2 settimane, per cui nelle ultime 2 settimane si vedono in giro sondaggi di qualunque tipo su WhatsApp, i quali tra l'altro davano una tendenza che non si avvicinava a questo distacco, invece questa tendenza più a favore del centro-sinistra, che poi si è verificata nelle urne, ma in alcuni casi addirittura davano dei rafforzamenti del centro-destra. Quindi, però, il problema è che per questo periodo di blackout non abbiamo il raffronto con i grandi istituti. Io a questo punto,
cosa potrebbe essere successo in questi 15 giorni che va detto da osservatori parzialissimi, almeno in Toscana non ha riservato grandissimi colpi di scena dal punto di vista della
allora
campagna.
Però un momento, non ha riservato colpi di scena la campagna, ma probabilmente molti di noi, penso anche tra gli ascoltatori Nova Radio che hanno opinioni politiche più in una certa direzione, c'è stata una discussione sul rischio che la Toscana passasse al centrodestra e quindi sulla necessità, per certi versi sull'opportunità, di raccogliersi intorno alla candidatura di Gianni, che fino a quel momento non riscuoteva grande entusiasmo all'interno del centro-sinistra. Ma questo poi lo vediamo anche dal risultato del voto disgiunto, dal risultato sui candidati. Si è visto che c'è stata una polarizzazione del confronto. Questo si è visto anche nell'affluenza, che è stata alta, e si è visto nella concentrazione dei voti sui due principali candidati. Quindi, secondo me, non è affatto peregrina l'idea che di fronte a uno scenario di plausibilità che la Toscana andasse al centrodestra, molti toscani, e magari avrebbero votato volentieri il 5 Stelle oppure Toscana a sinistra oppure altre liste, abbiamo ritenuto invece di convergere su Gianni, e questo, oppure di mobilitarsi, magari pensavano di non andare a votare, e questo secondo me potrebbe essere all'origine dello scarto.
Ecco, l'altra domanda è appunto: chi è andato a votare Gianni anziché votare, diciamo, il proprio candidato, il proprio partito del cuore? Più voto disgiunto o più voto utile? Cioè,
allora,
si è votato in maniera diversa, oppure si è deciso, beh, allora, se deve essere Gianni e PD, sia Gianni e PD?
Allora, qui ci sono, attenzione, perché le possibilità sono ancora, in realtà, tu hai parlato di 2 possibilità, cioè voto utile quando io voto un candidato che non mi piace, però perché ha più possibilità di vincere, quindi magari voto Gianni invece di votare Fattori. Voto disgiunto, che è una cosa più sofisticata, per cui dire no, magari voto la lista di Fattori, però come presidente voto Gianni. In più c'è una terza possibilità, che è quella di votare solo il candidato, senza votare nessuno dei partiti. Allora, i dati ci dicono che in realtà il fenomeno più importante è stato questo, come succede ormai da anni nelle elezioni regionali, perché in pratica i voti validi al candidato presidente sono 1.776.000, i voti validi alle liste sono 1.616.000, quindi c'è una differenza di 160.000 voti. Praticamente su 10 voti espressi al candidato, soltanto 9 hanno votato anche le liste. Quindi c'è un 10% di elettori che ha votato soltanto il candidato. E tra questi elettori Gianni ha fatto la parte del leone, perché tra questi elettori ha preso il 64% rispetto al 39% della Ceccardi. Quindi questo è il fenomeno quantitativamente più importante. Cioè, molto probabilmente molti elettori anche di sinistra hanno fatto un ragionamento semplice, senza lambiccarsi tra liste e candidati, hanno detto vabbè, vado e voto Gianni, quindi una forma di voto utile solo sul candidato. Dopodiché c'è stato probabilmente anche un voto utile anche di chi ha votato le liste, quindi perché vediamo per esempio che il 5 Stelle ha preso il 6,4% nel candidato e il 7% nelle liste, quindi comunque un risultato basso. Lo stesso per Toscana Sinistra, che ha fatto appena il 2,23% come candidato, il 2,86 come lista. Sono risultati bassi, significa che molti elettori a quel punto sono andati direttamente su una lista di Gianni, su un candidato Gianni, senza andare nella sofisticazione del voto disgiunto. In più però c'è anche qualcuno che ha praticato il voto disgiunto, perché si vede che in termini di voti assoluti addirittura Fattori ha preso 6.600 voti in meno come candidato rispetto a quelli che ha preso la sua lista. Quindi vuol
persone
dire che
questo
sono...
ragionamento probabilmente l'hanno fatto.
Esatto,
anche se, come dire, in un quadro in cui evidentemente l'elettore, al di là delle nostre elucubrazioni da giornalisti, insomma, scelgono forse più la semplicità. Ma ecco, diciamo, se voi avete già delle analisi di flussi, effettivamente sono quelle due componenti, cioè a sinistra e Movimento 5 Stelle, che sono, diciamo, tornate verso il PD, e che tipo di voto potrebbe essere? Un voto prestato o un voto di rientro, cioè un voto effettivamente convinto perché diciamo delusi da altre esperienze, oppure un voto semplicemente in questo momento di emergenza prestato a Gianni e poi che potrebbe rifluire via?
Allora, bisogna dire questo, c'è un punto importante. Le elezioni regionali, come tutte le elezioni amministrative in Italia, si disputano con un sistema elettorale maggioritario, in cui sostanzialmente i candidati potenziali vincitori sono quasi sempre soltanto due. Quindi è un sistema fortemente bipolarizzante. Allora, negli ultimi anni la sfida del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle ha provato a scardinare questo bipolarismo, a proporsi come terzo polo. Il problema è che siccome questo tentativo di tripolarizzare è sostanzialmente fallito, soprattutto nelle elezioni locali, anche perché gli amministratori del 5 Stelle non hanno dato una grandissima prova, per cui tranne qualche caso personale sostanzialmente nelle elezioni locali ormai il 5 Stelle ha cominciato ad andare sistematicamente molto peggio degli inizi. A questo punto, uscendo dalla possibilità di impensierire questo bipolarismo, con il ritorno del bipolarismo è inevitabile che probabilmente anche in futuro avremo elettori che magari alle politiche votano 5 Stelle o votano partiti di centro o votano sinistra radicale, e che tuttavia alle regionali si trovano sempre di fronte, ci sarà anche tra 5 anni, si troveranno di nuovo di fronte due candidati che si possono giocare la vittoria. Quindi la mia impressione è che magari se in futuro avremo candidati per esempio molto deboli di centrodestra e molto forti di centrosinistra, allora in quel caso probabilmente gli elettori anche di centrosinistra si sentiranno più liberi di votare anche schieramenti più piccoli, perché questo non impensierisce una possibilità di vittoria. Però anche in futuro, secondo me, se ci ritroveremo scenari competitivi come quello di questa elezione, è inevitabile che scatterà di nuovo un riflesso bipolare per cui si tenderà a convergere sui primi due candidati.
Ecco, lei ha parlato delle, diciamo, anche qualità dei candidati, quindi un fattore sia leadership, anche poi dei programmi. In questo caso, secondo lei, quanto hanno contato? Perché di solito si dice che le regionali, comunque più delle europee, contano i candidati, conta la prospettiva appunto di governo. In questo caso è difficile dare un giudizio, oppure diciamo, come erano i candidati?
Allora, i candidati contano e io, il fatto che Gianni abbia vinto non mi fa cambiare una valutazione che è in comune con tanti altri analisti, che la candidatura di Gianni non fosse una candidatura particolarmente forte. Detto questo, e secondo me questo successo di 8 punti è stato in parte dovuto anche a questa mobilitazione contro il rischio di una vittoria della destra. Quello che però abbiamo visto su delle analisi basate su dati di sondaggio è che in tutte le sfide ha contato molto la valutazione dell'operato del governo regionale, quindi il fattore incumbency, sia quando si presentava direttamente lo stesso candidato per la rielezione, che anche nel caso in cui c'era comunque una continuità di schieramento. Quindi una valutazione positiva di quello che ha fatto la giunta regionale precedente favorisce il candidato di quello schieramento politico. Questo è un effetto forte, l'abbiamo trovato in tutte le 6 regioni.
Questo è stato ulteriormente rafforzato, diciamo, dalla situazione particolare che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, cioè, esatto. Anche le preoccupazioni dei prossimi, perché siamo in sicuramente una fase insomma, problematica, in cui l'ansia per il futuro c'è, magari anche insomma, la consapevolezza di avere una continuità amministrativa nel momento in cui le regioni sulla sanità hanno un ruolo, può aver contato?
Sì, senz'altro, su questo abbiamo trovato ulteriori dati, nel senso che, tenendo anche separato l'effetto del giudizio regionale sulla giunta, una domanda che abbiamo fatto su quanto la giunta sia stata efficace nella gestione del Covid, anche questa ha effetti significativi nel rinforzare lo schieramento al governo. Questo per certi versi a prescindere dai risultati, perché noi sappiamo che diverse regioni hanno avuto risultati diversi, anche se io sarei stato incuriosito da avere questi dati anche sulla Lombardia, probabilmente gli effetti sarebbero stati un po' diversi. Però l'idea è che anche a prescindere dai risultati ci si raccoglie intorno al presidente di regione, perché comunque è un'autorità, si pensa, diciamo, di default, si pensa che comunque chi occupa già una carica sia tendenzialmente competente per farlo più di chi non l'ha ancora occupata, questa è una scorciatoia cognitiva sempre rilevante nelle scelte di voto, e quindi questo è un effetto che ha contato. Probabilmente queste sono state elezioni in cui gli elettori hanno avuto più paura di cambiare colore politico a una giunta rispetto al passato.
Grazie a Lorenzo De Sio, come al solito illuminante su molte questioni che appunto ci interrogano. Alla prossima e buon lavoro.
Arrivederci a tutti.